si diventa vassalli con la cerimonia dell'omaggio. I vassalli erano figli maschi del Signore, i figli di amici meno potenti oppure orfani raccolti ancora bambini per la strada. Erano per lo più giovanissimi e venivano educati alle armi sin dall'infanzia. Entravano a far parte della famiglia combattente intorno ai 15 anni attraverso la cerimonia sacra dell'omaggio, il cui nome deriva dalla parola latina homo, in italiano uomo, e che si può definire un patto privato di reciproca utilità. Il futuro vassallo, infatti, metteva le sue mani giunte. Da questo gesto nacque l'abitudine cristiana di pregare a mani giunte, in quello del Signore, dichiarando di essere pronto a diventare il suo uomo e giurandogli fedeltà. Il Signore, accogliendo con le mani tra le sue, garantiva in cambio la propria protezione. Quando fra i doni del Signore al suo vassallo vi era la concessione di un terreno, la cerimonia dell'omaggio era completata dalla cerimonia dell'investitura, che veniva simboleggiata dalla consegna di una zolla di terra, di una manciata di paglia o anche di una bandiera. Da quel momento in poi il vassallo partecipava alle razze senza mai sottrarsi alla chiamata del Dominus. Nell'impero il potere si fonda sul regime vassalatico-beneficiario. Anche il re aveva i propri vassalli, ma non aveva alcuna autorità su quelli delle altre famiglie. Un re guerriero, però, ha bisogno di gente armata e fedele. Come i suoi processori, Carlo Magno ogni anno si proclamava signore di tutti i signori e ripeteva la cerimonia dell'omaggio con cui i signori diventavano suoi vassalli. Ed egli richiamava le armi, trasformando il regno, e poi l'impero, in una grande famiglia combattente. Sapeva che non era dovere dei signori rinnovare il giuramento, ma sapeva anche che nessuno avrebbe detto di no. I suoi scopi, infatti, erano nobilissimi: difendere la fede cristiana, e i bottini avevano dell'incredibile. Oltre al leggendario tesoro di Attila e i tesori che i sassoni avevano rubato a chiese e monasteri, vi erano infatti le terre grandi come odierne nazioni, che egli sottraeva ai vinti. Proprio le terre cominciavano ad essere il dono più ambito. Al termine di ogni spedizione, Carlo Magno le distribuiva ai vassalli in forma di benefici. Sotto Carlo Magno, e grazie al suo prestigio personale e il rapporto di vassalaggiotto e Carlo Magno, e grazie al suo vassalaggio, divenne un vero e proprio regime. Il regime vassalatico beneficiario, ovvero il sistema basato sulla fedeltà dei vassalli che ricevono benefici e in cambio forniscono guerrieri armati al re. Tra tutti i vassalli, alcuni formavano un gruppo di fedelissimi chiamati paladini, cioè compagni di palazzo, perché risiedevano nella reggia e seguivano il re ovunque si recasse.
Quando il beneficio diventa feudo. Il beneficio aveva una limitazione. Secondo l'antico diritto germanico, infatti, nessun dono diventava di proprietà del vassallo, bensì gli veniva dato in custodia, quindi sotto forma di un prestito che poteva essere revocato in ogni momento. Tra i benefici ve ne erano alcuni molto speciali, chiamati feudi, che dotavano il loro possessore di un abitissimo privilegio, l'immunità giudiziaria. Ciò voleva dire sia che il vassallo non poteva essere giudicato per le azioni compiute all'interno del suo feudo, sia che lui stesso diventava giudice in quel territorio. Oltre al potere, da questa concessione derivava una notevole ricchezza, perché in una causa i due contendenti erano tenuti a pagare forti somme al tribunale giudicante.
Conti, marchesi e missi dominici controllano i feudatari. Sebbene personalmente riuscisse a usare il regime vassalatico come un vero sistema di potere, Carlo Magno sapeva bene che la sua catena di obblighi, benefici e privilegi non garantiva alcuna stabilità. Qualche anello era sempre pronto a spezzarsi, anche perché nel corso del tempo il sistema andò complicandosi al di là delle sue previsioni, dato che sempre di più i vassalli concessero parti dei loro feudi ai propri guerrieri, facendone una sorta di sottovassali, che in alcune parti d'Europa furono chiamati valvassori. Egli tentò quindi di correggerlo con alcune riforme, che nelle sue intenzioni avrebbero dovuto inserire un potere pubblico del re all'interno del potere privato dei feudari. La riforma più importante fu di carattere amministrativo. Carlo, infatti, divise l'intero territorio in 200 province, ciascuna delle quali conteneva un numeroso variabile di feudi e benefici. Alcune furono affidate ai funzionari imperiali, chiamati conti, da comites in latino compagni, ed ebbero quindi il nome di contee. Altre, munite di fortificazioni e collocate lungo i confini, marken in germanico, furono chiamate marche e affidate ai marchesi. Conti e marchesi risiedevano nelle vicinanze di città in cui esisteva un vescovo, perché Carlo volle che gli uomini di chiesa collaborassero al lavoro dei funzionari. Inoltre, per evitare che conti e marchesi si rendessero totalmente autonomi dell'autorità del re, l'imperatore istituì la fuga dei missi dominici, un vescovo e un conte il cui nome significava inviati dal Signore, da lui nominati e da lui dipendenti. Essi raccoglievano eventuali legnanze della popolazione e soprattutto badavano a far rispettare le leggi del re. Carlo stesso, inoltre, viaggiava continuamente all'interno dell'impero e convocava riunioni chiamate diete. In esse emanava leggi dette capitolari, perché divise in capitoli. I capitolari riguardavano numerosissimi aspetti della vita dell'impero, dall'economia alla religione, dalla guerra alla cultura, e tutti erano obbligati a rispettarli. Con queste mosse Carlo Magno tentò di gettare le basi di uno Stato. Morì nell'814 e oltre 60 anni, avendone trascorsi più di 40, alla testa del più forte regno d'Europa. Eppure non gli erano bastati. Il Sacro Romano Impero, uno Stato, non gli divenne mai.